Nuovo episodio, anche se uscito un po' in ritardo in Italia, è finalmente arrivato al cinema il primo film di Celine Song, una produzione A24. Oggi parliamo di Past Lives. Piccola premessa iniziale, anche questa puntata non riusciamo ad avere Aurelio. Come sapete, sta lavorando ad un film e quindi in questa settimana stanno girando, diciamo, in maniera estensiva ed molto spesso in notturna, quindi è assai impervio riuscire a trovarci e registrare. Ma promettiamo tempo, poche puntate e ritorneremo in pianta stabile, come sempre ci avete ascoltato e conosciuto. Nel frattempo io però non potevo non parlare di Past Lives ed utilizzare, come facciamo un pochino come sempre in questo podcast, utilizzarlo come uno spazio per ragionare un pochino al film. Certo, non avrò questa volta il contraddittorio, ma spero che voi ascoltatori possiate partecipare rispondendoci, facendoci sapere attraverso i DM o scrivendoci anche sotto l'episodio, se ci ascoltate su Spotify o su YouTube, insomma, per condividere anche voi le vostre impressioni su questa pellicola. Innanzitutto ricordiamo questo film essere opera prima di Celine Song, regista sudcoreana naturalizzata canadese che all'età di 12 anni si trasferisce con la famiglia. Il padre è regista e si trasferisce in Ontario. Inizia poi a lavorare a New York come scrittrice prima per il teatro e poi per TV/cinema, dove riesce a scrivere e dirigere Past Lives. E praticamente perché ho raccontato questa storia, questa biografia estesa? Perché in realtà la storia della protagonista del film è ispirata alla vita della regista stessa e quindi questa va un po' a racchiudere quella che è una parte della trama del film. L'altra parte riguarda un altro ragazzo, perché al centro della pellicola ci sono questi due personaggi, due ragazzi, Nora e Aisung, che come due pianeti lontani, ogni tanto, nel loro moto, nella loro orbita, ogni tanto si incrociano, come se fossero destinati ad entrare in collisione, ma all'ultimo momento riallontanarsi. E nel frattempo passa il tempo, passa la vita, eppure queste forti affinità che loro hanno rimangono. Ma ecco, una cosa interessante che vediamo in questa pellicola, sia chiaro, non cerca di instillare il dubbio su cosa sarebbe potuto essere la loro storia, ma più che altro, secondo me, cerca di analizzare come con il tempo bisogna anche iniziare un po' ad accettare quello che è il cambiamento. Un cambiamento che è necessario per poter poi accettare la propria vita, la propria esistenza. Non è un film semplicissimo da questo punto di vista. Tanto più il tempo passa, tanto più queste vite alternative, questi bivi inevitabili che poi i personaggi sono portati a vivere, così come le persone, questi bivi li portano ad allontanarsi. È il vissuto che porta poi ad allontanarsi, se non in alcuni momenti incrociarsi. Di per sé, nella storia stessa, il film è semplice, per questo non vado troppo nei dettagli della trama, perché secondo me merita di essere vissuto sul grande schermo. Anzi, vi consiglio anche di non guardare il trailer, se possibile, perché secondo me racconta fin troppo. Andate ad mente aperta e buttatevi verso l'ignoto. E andando verso l'ignoto, secondo me potreste rimanere particolarmente sorpresi da questo film. Ed è molto interessante, no? Perché va a raccontare in maniera estremamente sottile quella che è la linea di demarcazione tra ciò che sarebbe potuto essere e ciò che si è, mentre si guarda il film, inteso in maniera quasi filosofica, perché Nora e Aisung si dividono per forze di causa maggiori, però ogni tanto iniziano a rincontrarsi. Questo Cosa fa nascere? Cosa poi comporterà nella vita di queste persone? Ecco, questa è una domanda molto importante. Beh, però è anche bello che ci sia questa divisione, perché è molto bella come viene proprio fisicamente, visivamente espressa durante il film. In particolare, una scena proprio sull'inizio, quando loro sono bambini e si ritrovano di ritorno da scuola per l'ultima volta a salutarsi, ecco che dividendosi per le loro rispettive case prendono strade opposte. Lo fanno sempre. Ogni volta che tornavano a casa prendevano comunque a un certo punto un bivio per spostarsi, ma quella volta è più importante delle altre. Ed ecco che il film, la regia, la telecamera decide di soffermarsi su quel momento, perché da lì ci accorgiamo che c'è un bivio che inizierà a scatenare eventi completamente diversi l'uno per l'altra. Ecco, tanto sottile è questo momento, tanto sottile è questa linea che divide le due vite, che è molto bello come il film stesso lasci sapientemente allo spettatore la ricerca della risposta, cioè lasci allo spettatore il tentativo di comprendere quale sia la strada migliore. Non è detto che quello che ho vissuto io con il film, quello che ho appreso io dal film, sia uguale a quello di un'altra persona, perché è un film che fa molto, basa molto su ciò che emotivamente riusciamo a prendere, ed è ciò che rende alla fine l'opera originale, un'opera dall'aspetto semplicissimo in quello che vuole raccontare, ma al tempo stesso emotivamente ingarbugliata. Mi verrebbe da dire. E poi è molto interessante perché a livello della sceneggiatura riesce, secondo me, e si nota che Céline Song è una scrittrice, riesce a non cadere nell'errore di risultare troppo didascalica. Perché a livello di immagine riesce perfettamente a spiegare il momento, a farti vivere l'aria che loro in quel momento respirano, a farti vedere delle immagini che per loro sono private in quel momento, però tu spettatore riesci, diciamo, ad analizzarli in quell'istante. Forse loro non si comprendono così bene come noi li comprendiamo. Beh, come detto, l'immagine riesce a comunicare al pari delle parole, e questo è molto bello. Uno sceneggiatore, un regista di esperienza lo sa fare molto bene, e mi sorprende che Céline Song sia al debutto, alla sua opera prima. Certo, in alcune scene tutto ciò rischia di andare un pochino a forzare la mano, un pochino allungare queste scene. Ed è un peccato, perché, come detto, visivamente si riesce perfettamente a spiegare il momento. E come diciamo sempre, l'immagine è molto più veloce della parola, del dialogo, e quindi, secondo me, in alcune di queste sequenze, non in tutte, si poteva andare un pochino a tagliare di più per dare, non dico neanche un ritmo più veloce, ma per poter dare, secondo me, un attimo di più brio alla storia. Ma è un puro mio gusto personale. Il bilanciamento tra dialoghi ed immagini, e ne parliamo spesso, alla fine è difficile da trovare. Qui, secondo me, con le estreme capacità che dimostra Céline Song di sintetizzare i dialoghi e raccontare con immagini delle sensazioni alla fine vibranti, ecco, si poteva probabilmente andare a bilanciare meglio la durata di alcune di queste scene, ma è un po' forse l'unica cosa che mi ha veramente portato a storcere il naso durante la visione. Ecco. Poi, se volessi anche essere un po' cattivo, fare un po' l'avvocato del diavolo, se non si riesce ad entrare in sintonia con i personaggi, il film può effettivamente diventare estremamente lungo. Perché alla fine il film si gioca tutto su pochi elementi, su due o tre personaggi, su due città, sui legami che si creano in questo micromondo narrativo, e tutto ciò rende sì la pellicola unica, ma dall'altro lato è anche, secondo me, il limite più grosso che una persona possa trovare. Così come anche, qui lo dico come forse un premio a questa pellicola, di solito non sono molto avvezzo ai film romantici, non sono molto avvezzo ai film che incentrano tutto sull'amore, però ecco, come viene raccontato in questa storia, questa sfera amorosa mi ha particolarmente colpito. Certo, da un certo punto di vista, se volessi fare un'altra critica, manca una certa evoluzione nei personaggi, perlomeno non è presente in maniera uguale nei due personaggi principali, secondo me. Chiaramente quella che più si evolve è Nora, mentre Aesung, diciamo, rimane sempre lo stesso ragazzino dell'inizio. E questo è un po' un peccato, perché sì, chiaramente il tuo focus principale è altro nella pellicola, però questa evoluzione dei personaggi l'ho trovata veramente molto sottile, molto leggera. Per certi versi mi ha ricordato molto Ritorno a Seul, uno dei film che, se ricordate, abbiamo inserito tra le migliori pellicole per noi dello scorso anno. Perché sono film, da un certo punto di vista, molto simili, che però hanno svolgimenti completamente diversi, ma dei punti di contatto che mi fanno tracciare dei paragoni tra queste due pellicole. Entrambe le ho apprezzate. Però ecco, è molto interessante secondo me andare ad analizzare due opere di due registi giovani su argomenti che bene o male hanno dei punti di contatto. Ritorno a Seul è forse un pieno abbraccio della follia della vita, dell'imprevedibilità della vita stessa. E da un lato abbiamo una ragazza che si trova in una città sconosciuta che però è al tempo stesso familiare, mentre qui in Past Lives abbiamo due personaggi che si ritrovano agli antipodi del mondo e non riescono a non incontrarsi. In entrambi i film c'è secondo me uno scontro tra la cultura occidentale e la cultura orientale, scontro però non da intendere in significato negativo, ma più che altro come un significato di forte arricchimento, perché in entrambi i film tutto ciò viene visto come un'opportunità per arricchirsi e migliorarsi come persona, così come entrambe le pellicole si portano dietro di momenti incompiuti del passato, in particolare in Past Lives il passato diventa alla fine presente, tutte queste linee temporali alla fine riescono a convivere contemporaneamente, e anche se ovviamente tutto ciò avviene in maniera estremamente lineare, ma sembra quasi che si vivano vite parallele contemporaneamente, nello stesso momento, negli stessi istanti, ed è forse anche un po' la forza di questa pellicola. Da una parte, e torniamo un attimo con i paragoni, abbiamo un personaggio come Freddy, che partiva un po' alla ricerca dei genitori ed arrivava a cambiare se stessa. Dall'altra abbiamo Nora che è molto più riflessiva, cambia pacatamente, anzi si evolve pacatamente, e si evolve, lei ha già le idee chiare su chi vuole essere, alla fine ha già delle forti ambizioni, e tutta la pellicola si tratta di entrare a patti con la propria esistenza. Non so quale delle due sia alla fine lo svolgimento migliore. Io personalmente, per come sono fatto, ho apprezzato un po' di più la follia che si ritrovava in Ritorno a Seul, ma anche qui sarei curioso di sapere quale sia la vostra opinione, perché vi consigliamo di recuperare sia Ritorno a Seul sia ovviamente Past Lives. Past Lives che è attualmente al cinema, e quindi direi che è sempre una buona occasione per andare a vedere questa pellicola sul grande schermo. Ecco, prima di chiudere un attimino questa parentesi di collegamenti tra pellicole passate, diciamo che è anche alla fine questo film una buona occasione, secondo me, per parlare del cinema d'autore europeo. Cinema d'autore europeo del passato. Ci sono anche qui, secondo me, tanti collegamenti, voluti o non, ma sono, ecco, abbastanza incline ad credere che ci siano citazioni ed omaggi voluti. E insomma, diciamocelo, il cinema autoriale che abbiamo avuto in Europa ha un po' costruito queste storie romantiche non sempre perfette. Ma proprio perché sono imperfette, alla fine, sono capaci di rimanere nella storia del cinema. C'è, infatti, secondo me, un po' di Jules Jim in questa pellicola, in questo strano triangolo che si va a formare all'interno di Past Lives. Così come c'è, secondo me, anche un tentativo di rianalizzare, riprendere il tema dell'incomunicabilità e anche dell'alienazione, che noi la vediamo all'interno di Past Lives attraverso questi scambi tra personaggi che si trovano una a Seul e una a New York e chattano attraverso un computer, così come noi avevamo visto un grande regista italiano portare questi temi dell'alienazione, dell'incomunicabilità tra le persone. È vero, sto parlando di Antonioni, che ovviamente ci sono dei dovuti paragoni da fare tra questi mostri sacri e Celine Song, che ovviamente, essendo la sua prima opera, ha ancora tanto da dimostrare. Però ecco, sembra che abbia appreso la lezione dei grandi registi che hanno fatto la storia, secondo me, di una certa tipologia di film, di come girare film romantici, di come girare film che vadano poi ad analizzare uno spettro importantissimo, un aspetto importantissimo delle persone. Ovviamente, con i dovuti paragoni, io, diciamo, di collegamenti con Antonioni ce li ho visti. Qualche inquadratura omaggiata, secondo me, ci sta. New York e Seul diventano un pochino la Ravenna di Deserto Rosso. Certo, da una parte viene anche da dire facile farlo con due grandi metropoli che si apprestano proprio visivamente ad essere vissute. Provateci con la zona industriale di Ravenna, ma come dicevo, non facciamo troppi paragoni e anzi apprezziamo le eventuali citazioni. Ci sono tanti omaggi al cinema europeo che, insomma, è bello, tanto ci piace e che forse noi stessi europei dovremmo un pochino recuperare, perché secondo me ci siamo dimenticati di queste pellicole. Ecco, un'altra componente mi è venuta adesso in mente parlando, molto importante del film, è l'ambientazione. Le due città sono probabilmente componente fondamentale di questo film. Da una parte abbiamo Seul, dall'altra abbiamo New York. La prima all'inizio è preponderante, per poi lentamente ci spostare la narrazione verso la città americana. Ci sono ampie inquadrature riservate a queste città che, insomma, diventano più che un semplice sfondo. Così come i ponti non sono dei semplici ponti, le giostre, i caroselli, non sono più semplici giostre. In particolare mi viene in mente una scena nei pressi del Brooklyn Bridge, vicino al James Carousel, dove secondo me si va a racchiudere un pochino tutta la storia di questo film. Una scena estremamente intensa, che riesce visivamente, secondo me, a far notare tanti piccoli dettagli, tante piccole emozioni che poi ci porteremo anche in maniera involontaria noi spettatori durante il continuo della visione. Ecco, ci sono dei dettagli che secondo me vengono espressi anche in maniera certe volte eccessiva quando ci se ne accorge. In particolare, diciamo, in questa scena, ma anche in altre, sullo sfondo si vedranno solamente coppie di innamorati. Poi decidete voi se inserire i protagonisti tra le coppie di innamorati oppure no, decidete voi, insomma, a vostra discrezione. Però ecco, è interessante come Celine Song lavori, secondo me, sul concetto spaziale, perché rientra anche alla fine negli appartamenti in cui Nora vive. Siamo, insomma, vediamo che l'inquadratura è sempre piccola, è sempre stretta, è sempre scomoda in questi appartamenti a tratti claustrofobici. Questa claustrofobia poi viene giustamente mostrata nell'inquadratura, volutamente sottolineerei, in particolare nella seconda parte. Insomma, la componente spaziale, fisica, è importante. È importante per la loro storia. È importante perché è alla fine lo spazio che li separa. E forse, se ci pensiamo, questa divisione è la vera antagonista della pellicola, per certi versi. Tutto ciò poi ovviamente porta la regia a seguire e vivere in una determinata maniera questo spazio. Ecco, riapriamo un attimino il collegamento che avevo fatto con Ritorno a Seul, che sì, sono due film che possono avere delle somiglianze, ma l'intenzione ovviamente è completamente diversa. Lì, anche lì anzi, mi viene da dire, avevo trovato una regia estremamente minimalista, con poche inquadrature riusciva a regalare complessità al film. E qui secondo me si possono ampiamente ritrovare questi ragionamenti. Ecco, se da una parte abbiamo Seul di David Chu, qui abbiamo invece la New York di Celine Song. Da una parte avevamo una città che appariva forse lontana, dispersa, che lasciava in primo piano più che altro ambienti interni e piccoli spazi. Qui New York, seppur ha ambienti interni e piccoli spazi, qui diciamo che questi diventano forse preponderanti, diventano fin troppo familiari per quello che si vuole raccontare. Plasma, inquadrature e scelte a seconda dello spazio. Ma un'altra cosa ovviamente fondamentale è che la macchina da presa rimane sempre, anzi riesce a tenere sempre bene a mente la linea degli sguardi dei due ragazzi. Loro sono al centro e attorno c'è questo piccolo mondo che ruota. Non ci si perde nelle luci al neon della città, non ci si perde nell'imperfezione come il Ritorno a Seul, ma ci si perde in uno stile che è alla fine già entrato in un filone canonico che molti film della A24 propongono. Siamo di fronte a un film girato in pellicola, 35 mm, colori caldi, ben riusciti, ma che al tempo stesso, dal punto di vista fotografico, lasciano il sentore di qualcosa di già visto. Sia chiaro, ce ne fossero di debutti del genere, però è interessante iniziare a notare come, anche dal punto di vista visivo, molte pellicole che la A24 propone abbiano questa componente che un pochino va a racchiuderla. Una componente che io ho sempre apprezzato, ma ecco, iniziamo anche a pensare di allontanarci da queste scelte. Però comunque riuscita sicuramente. Forse la cosa più interessante è che, come detto, siamo di fronte ad un debutto. Tra Nora, che ha come ambizione il Nobel, poi il Pulitzer, poi il Tony, chissà, ecco, che forse se alla fine arriverà l'Oscar per Celine Song, o meglio dire Nora. Ecco, perché potrebbe dirla sua, secondo me, in questo periodo di Oscar. Molto interessante anche la distribuzione italiana. Da un certo punto di vista, sì, è avvenuta in ritardo. La pellicola è uscita 5-6 mesi fa negli Stati Uniti, con comunque un buonissimo successo, portandosi, come detto, dietro tutto il pubblico abituato alle produzioni della 24. Qui in Italia è uscita a San Valentino. Un film romantico, però molto diverso da quello che probabilmente una persona si può aspettare. Eppure, fortunatamente, sta avendo un ottimo successo. Lucky Red, da questo punto di vista, da questo inizio anno, sta veramente distribuendo in uno spazio dove gli altri non vanno a lavorare. Ci sono tre pellicole quest'anno, Perfect Days, Il ragazzo e l'airone e Past Lives, che sono distribuite da Lucky Red, che sta avendo un giusto, secondo me, successo, distribuendo film di registi che magari non sono così conosciuti in Italia, con registi che di solito non associamo ai blockbuster. E forse questo è anche un po' un cambiamento che sta avvenendo, forse perché il pubblico cinefilo è l'unico che sta andando in sala, non lo so, bisognerebbe comunque fare un'analisi molto più approfondita. Però ecco, è interessante come pellicole come questa, o come anche Povere creature, stiano avendo veramente un grande successo. Forse come detto, il pubblico si è abituato a cercare qualcosa di nuovo. Si è un po' magari stancato dell'estremo blockbuster che poi ha portato alla saturazione con tutti i film della Marvel. Ecco, forse sta nascendo uno spazio per questi film, oppure sono io semplicemente troppo ottimista e probabilmente tutta la gente che prima andava in sala a vedere i blockbuster ora semplicemente non ci va più, quindi rimaniamo noi cinefili accaniti, amanti del medium della sala ad andarci, e questo poi porta un pochino a vedere come incassi gli unici film che possono interessare ad un pubblico un attimo più, diciamo, più attento da questo punto di vista. Ecco, cosa ne pensate di questa pellicola? Cosa ne pensate di Past Lives? Io ho cercato volutamente di raccontare il meno possibile della trama, ma di basarmi più che altro su suggestioni, perché è un film che secondo me vive di suggestioni, vive di interpretazione dello spettatore. E questo ovviamente può andare sia in senso positivo che in senso negativo. Fateci insomma sapere cosa ne pensate. Brevi disclaimer finali. Ci potete scrivere a effettovertigopodcast@gmail.com, ci potete scrivere su Instagram effettovertigopodcast, ci potete lasciare qualche recensione se ci ascoltate su Spotify o anche su Apple Podcast. Su Spotify inoltre attiviamo sotto l'episodio sondaggi e un piccolo box dove lasciare i vostri pensieri. Ci fa sempre piacere ascoltare le vostre idee e i vostri pensieri. E detto questo, non mi resta che ringraziarvi per averci ascoltato. Dai prossimi episodi cercheremo di tornare un po' più verso la normalità. Grazie, arrivederci.